Io non so come andremo a votare, non so con quale legge elettorale andremo a votare, non so se come segretario avrò un qualche ruolo nel scegliere la squadra che sarà in campo, ma se avrò un qualche ruolo io guarderò ogni giocatore negli occhi, e se vedrò in quegli occhi gli occhi di tigre di chi vuole vincere, allora contribuirò a metterlo in campo. Se viceversa vedrò gli occhi di chi vuole pareggiare, allora dirò che forse è meglio fare un giro in panchina.
Gli occhi della tigre, amico, gli occhi della tigre.
Bene, buongiorno, oggi è martedì 22 febbraio e siamo qui per una nuova puntata della Fattoria del Quirinale e a commentare i candidati del PD, perché ieri Letta durante la direzione, come abbiamo appena ascoltato, parla di candidati con gli occhi di tigre, però mi chiedo se questi candidati non siano in realtà con gli occhi da gatto o da gattino, gattini per il PD. Stefano, tu che hai seguito, diciamo, immagino la direzione, che cosa ne pensi?
Ma a me fa sempre un po' ridere, buongiorno a tutti prima di tutto, mi fa sempre un po' ridere la direzione del Partito Democratico, perché non ha mai una direzione, cioè il Partito Democratico è senza direzione per proprio definizione, nel senso non ha una strategia, è ancora, diciamo, lo dico duro scherzando, ma poi in realtà è quello che è emerso, gli occhi della tigre non si capisce dove siano, perché poi fondamentalmente il Partito Democratico ieri ha annunciato che su due referendum voteranno, sugli altri c'è il Parlamento, e che è una definizione un po' come per dire per adesso non decidiamo, perché poi c'è il Parlamento, ok, ma se in Parlamento non si cambiano, che si fa? Si vota sì? No? È perché poi è quello, nel senso, se adesso esatto. Dici no, già, però c'è sempre, no, questa cosa che il Partito Democratico ha sempre queste uscite che tu dici, ma chissà che cosa avrà voluto dire Letta, ma prima nella Letta era un altro, era Zingaretti. Poi c'era Renzi, le decisioni pigliava, però era meglio non li prendiasse. Quindi diciamo che è un po' così. Sinceramente è stata una direzione, ma diciamo, al di là della battuta sugli occhi di tigre, tra l'altro mi fa un po' ridere, fa capire qual è l'elettorato di Letta, no? Gli occhi della tigre ce la ricordiamo noi perché siamo, come dire, età da boomer, non so come no, boomer no, però no, comunque siamo abbastanza grandicelli da ricordarci, no, da ricordarci Rocky, come dire, perché è quella la citazione, e magari un ventenne credo non conosca così bene Rocky, purtroppo per il ventenne, è chiaro. Quindi al di là di questo aspetto, cioè, non so, a me fa ridere, no, questa cosa che sembra il Partito Democratico della grinta, questa cosa, diciamo, deve essere un partito grintoso, e poi non prende posizione nemmeno sui referendum, perché poi di fatto è questo, ragazzi, se su 5 prendi posizione netta su 2 e sull'altro la butti, come dire, c'è il Parlamento, faccio un piccolo recap, appunto, su 2 referendum Letta su quello della Severino soprattutto ha detto che voteranno, ma attenzione, perché su quella c'è già un progetto di legge in Parlamento firmato dal Partito Democratico per modificare già in parte Severino, quindi è un po' una posizione fumosa in pieno stile Partito Democratico, e non vedo una grande svolta. E poi c'è, come dire, colpa al cuore a Vincent, perché non sembra che non voglia parlare fondamentalmente di legge elettorale Letta, almeno non di legge elettorale proporzionale, però poi pure lì, ok, ma allora vogliamo tenerci questa, vogliamo fare il maggioritario, boh, voi lo sapete, quindi è bello, è affascinante parlare di direzione del PD, perché poi devi capire qual è la vera direzione del PD.
È lasciata una larga interpretazione, una specie di divinazione della direzione. Però ha detto anche Letta che si può parlare con il Movimento 5 Stelle, mi sembra. Quindi almeno su quello, almeno in ottica alleanze, anche se questo mi sembra non è il momento giusto per parlare di alleanze in ottica elezioni politiche, perché la situazione è talmente instabile e imprevedibile che è difficile fare previsioni, però ecco, diciamo, ha lasciato una porta aperta, come era pure immaginabile fare, verso il Movimento 5 Stelle. Ma il Movimento 5 Stelle come sta? Perché ormai l'abbiamo abbandonato da qualche puntata, non ne parliamo troppo dopo aver fatto una specie di abbuffata la settimana scorsa, perché sono successe diverse cose nel Movimento 5 Stelle, ma adesso che cosa è successo? Come stanno affrontando questa frase, Vincent?
Intanto c'hanno un loro uomo sulla linea di guerra, perché mentre noi parliamo un po' di politica pop o meno pop, comunque c'è una guerra in corso. Proprio questa mattina Putin ha proprio annunciato l'invasione di una parte del territorio Donbass. Ucraino, quindi niente. Quindi,
sì, c'è una situazione un po' delicata,
però noi non ci fermiamo, abbiamo visto che i nostri ascoltatori sono aumentati, quindi votateci, uno spot all'interno della trasmissione, perché poi magari fino alla fine non ci arrivate, quindi lo mando subito. No, io volevo dire però...
Giustamente poi
ci invade Putin,
ragazzi,
dopo aver ricordato il terrore della guerra imminente.
No, ma noi stiamo parlando,
stiamo parlando di
una guerra, sì, che potrebbe esserci un'escalation, cioè non dobbiamo dare niente. Quando iniziano questo tipo di, vi ricordate il Kosovo, ragazzi? Purtroppo fu la fine anche del governo di centrosinistra, del governo D'Alema, quindi. Si intrecciano sempre queste storie.
Tra l'altro Letta ieri ha detto una cosa...
No, ma la cosa bella è che tu gli hai chiesto del Movimento 5 Stelle e Vincent ha parlato di guerra, quindi diciamo è forse una metafora del Movimento 5 Stelle, Vincent.
Esatto, è un po' una metafora e soprattutto bisogna capire chi è che ha invaso.
No, non c'è una guerra, è ovvio che con la guerra, ed è un grosso tema in campo, per esempio il simbolo, il dibattito sul simbolo, si sta studiando un nuovo simbolo. Si sta studiando addirittura ad una probabile lista Conte che associ il simbolo del Movimento 5 Stelle. Sono tutte discussioni che nel momento in cui c'è una guerra, nel momento in cui ci potrebbe essere un altro stato di emergenza, questa volta non per la pandemia ma per una guerra, per una crisi energetica in corso, sono discussioni che vengono meno, ecco. Io però una parola sulla direzione del PD, fatemela dire, occhi di gatto, occhi di tigre, a me è venuto in mente invece occhi di gatto, tre ragazze abilissime, tre sorelle furbissime, sono tre ladre abilissime, molto sveglie, agilissime, insomma mi sembrano un po' il ritratto di Letta, Calenda e Renzi, riescono sempre a sfuggire e nel nulla a sparire, ecco. A sfuggire alla giustizia nel caso di Renzi, a sfuggire sui temi nel caso di Letta, a sfuggire, non so, dagli sfottò Calenda, non so che devo dire.
Ecco, adesso io ho nell'immagine la sigla
sì,
di quella...
Sì, sì, e questo è il nome del trio compatto,
esatto.
Sono compatti, ragazzi, poi è ovvio che Letta dice sì, no, l'alleanza con i 5 Stelle tiene, ma lui sta pensando alle elezioni regionali, alle elezioni politiche, che pure quei 3.000 voti che gli dà sul comune di Genova, tipo adesso Calenda appoggia Bucci a Genova, no? Quindi a Letta anche quei 3.000 voti, no, in Liguria sono abbastanza forti il Movimento 5 Stelle anche sulle amministrative. Lui sta pensando alle amministrative perché si sa poi alle politiche, o con il Rosatellum o con il proporzionale si corre da soli, ecco. Solo un maggioritario, il Mattarellum costringerebbe ad alleanze vere. Allora sì, ci sarebbe un polo, due poli, tre poli, come ci fu nella prima volta che usammo il Mattarellum nel 94, dove c'era Forza Italia, c'era il Patto per l'Italia di Mario Segni, che nessuno si ricorda più, e c'erano i progressisti di Occhetto.
Ma chi ha un occhio per guardare il futuro ce lo potrebbe prestare, io non so guardare così in là, quindi vi riporto all'attualità e vi faccio una domanda sulla situazione attuale con la guerra alle porte. Pensavo stamattina alla scelta, diciamo, alla dichiarazione di Putin, che ha fatto questa diretta in televisiva in cui ha firmato l'accordo che di fatto riconosce le due repubbliche separatiste dell'Ucraina, e mi chiedevo, ma i nostri sovranisti, vari Salvini e Meloni, come si pongono con con questa situazione, visto che soprattutto Letta ha detto, come dice Stefano, forse non è molto incisivo, quindi bisogna capire qual è la direzione del PD, però ieri ha detto no, andiamo in Parlamento, convochiamo direttamente il Parlamento subito e diamo un segnale forte, anche se diplomatico. Può essere pure che un segnale di questo tipo non sia quello che vogliono dare gli alleati, tra virgolette, di Putin, cioè non dico alleati, però insomma persone che hanno mostrato molto, molto spesso un'amicizia nei confronti del leader russo, e parlo di Salvini e Meloni. Stefano?
Ma guarda, c'è un discorso abbastanza chiaro lì, non è mai stato negato, come dire, la vicinanza politica, la stima, ecco, adesso vicinanza politica forse è troppo, però c'è la stima oggettiva per la visione della democrazia da parte di Putin, cioè, sostanzialmente è questo. E tuttavia, adesso diciamo, come dire, poi finché, fra virgolette, si gioca, che poi non è mai un gioco, no? Quando c'è un autocrate e tu prendi una posizione un po' così a blandirla, non è mai una cosa positiva, però adesso che c'è oggettivamente una guerra, ragazzi, adesso non è che dobbiamo fare i buoni e i cattivi, però fondamentalmente questo si è preso il Donbass, che era parte di un accordo del 2014, ecco, giusto anche per fare un piccolo riassunto, nel 2014 c'erano già stati questi separatisti, ovviamente tutti filorussi armati dalla Russia, che avevano preso sostanzialmente il controllo di questi territori, degli accordi erano stati siglati nel 2014, adesso lui li ha violati così, poi appunto uno si fa l'idea di quello che è, però appunto sono i fatti, e di fronte a queste cose qui qualsiasi leader politico interviene di che Putin sta sbagliando, cioè in Occidente, perché comunque sta stimolando, come dire, i venti di guerra, sta soffiando su questi venti di guerra, e magari una presa di posizione netta sarebbe quantomeno auspicabile, perché comunque adesso, ecco, come dire, finché, fra virgolette, come dicevo prima, si gioca, va bene il Green Pass, vogliamo fare, no, quelli che sono alternativi di quei sovranisti, però poi a un certo punto, ragazzi, di fronte a queste cose qui non puoi pensare di non assumere una posizione critica, perché devi fare, come dire,
ma anche
quello
pratica,
che si distingue,
nel senso che quello che diceva, cioè, Letta, era anche qualcosa di più tangibile, un qualche sanzione che si trasformasse in sanzioni che potessero incidere economicamente sui rapporti con la Russia, perché è vero che la Russia ha un peso, diciamo, economico per l'Europa, ma l'Europa tecnicamente potrebbe fare molto male dal punto di vista diplomatico, ecco.
Sì, ma questo, beh, è chiaro che, come dire, c'è un discorso anche poi pratico, ma io credo che a quel punto, sai, la maggioranza ci sarebbe, voglio dire, spero, perché se fosse così, ragazzi, a quel punto veramente si va a vuoto, va alle elezioni e decidiamo se avere un paese filorusso, perché poi questo, diciamo, io non sono un tifoso di Biden, non sono magari, come il sistema americano c'ha tanti difetti, però se proprio devo scegliere fra Biden e Putin, non so, io un'idea ce l'ho ben precisa. Scelgo Biden, ecco, a scanso di equivoci. Il senso è
facile.
Questo dipende dalla democrazia. Voi, se tu non riesci a fare quello che, come dire, che vuoi, nel senso a fare quello che è necessario in questi passaggi qui, allora significa che veramente abbiamo di fronte una situazione disastrata. Ma attenzione, io credo che poi in fondo anche i sovranisti un pochino sappiano che schierarsi a favore della Russia, a favore fra virgolette, comunque in una posizione non ostile alla Russia, alla lunga creerà un problema anche dal punto di vista elettorale, perché l'elettorato su queste cose è semplice, cioè le semplifica forse anche troppo, la Russia è quella cattiva, l'Occidente è quello buono, e qui se tu ti schieri quei cattivi io non ti voto più perché ti vedo una minaccia. Poi ci sarà una minoranza super tifosa di Putin, ma sono come i Novax, ecco, diciamo, parliamo di tante persone, in senso, diciamo, sono pure troppe, però in senso assoluto, in termini percentuali, poi sono una minoranza, per fortuna.
E quindi questa situazione, Vincent, alla fine tutela il governo di Draghi o no? Nel senso, non lo tuteli, ma insomma,
congela,
che lo mette un po' più al riparo dalle mine di chi lo vuole fare cadere o chi lo vuole danneggiare, visto che già ieri Salvini ha votato di nuovo contro il governo sulla questione Green Pass. quindi c'è una situazione un po' incerta, diciamo, però la situazione, diciamo, la guerra al di fuori dell'Italia, la guerra con la Russia potrebbe, diciamo, mantenerlo più saldo a Palazzo Chigi, proprio sì. Perché adesso serve
sì, stabilità. Già si stava studiando il modo di come blindare alcuni pacchetti di riforma in maniera che non ci fossero agguati in Parlamento, su Green Pass, su queste cose legate alle pandemie. Naturalmente c'è un po' di laissez-faire, è un po' tollerata adesso l'azione dei partiti. Poi un'altra cosa che blinda Draghi, voi immaginate delle sue probabili dimissioni? Oggi ci sono delle retroscena che dicono pronta a mollare, ma pronta a mollare era più una minaccia legata al periodo quirinalizio, dove doveva scongiurare, non so, tipo presidente della Repubblica un Casini o un altro politico. Sì, comunque la stanchezza c'è, l'abbiamo raccontata anche noi all'interno del suo gabinetto, il nervosismo, tutto quello che volete, ma resisterà. E un'altra situazione che lo blinda è proprio la crisi russa. Non so se dovrebbe esserci un colloquio imminente con Putin, e poi riferirà in Parlamento. Poi fatemi dire una cosa sulla strategia di Letta. È vero, sì, su molte cose sembra che il Partito Democratico non prenda una posizione netta. Tu ti puoi anche dichiarare a favore del salario minimo, come ha fatto Calenda, tra l'altro, incredibilmente. Ti puoi anche dichiarare a favore di un tema, ma se lo lasci così, no, come battuta all'interno di un talk televisivo, all'interno di un discorso, vale poco. Tu, se veramente ti interessa un tema, tu ci devi andare forte, devi fare una proposta, devi depositare un testo di legge. Allora ho chiesto un po' ad un mio amico molto vicino, insomma, all'ufficio del Partito Democratico, e comunque questa strategia un po' di vari ponti eccetera sta pagando, perché nei sondaggi comunque il Partito Democratico è primo e Giorgia Meloni è dietro. Poi è un po' un testa a testa, ma c'è sempre naturalmente sullo sfondo il fatto che adesso c'è un elettorato abbastanza passivo, nel senso che non c'è tutta questa voglia di andare a votare, con una pandemia che è appena finita, una crisi economica che è appena iniziata.
E qui citerei il benamato Mike Allegria, visto che la situazione
ci mancava solo una guerra mondiale che è perfetta, ecco. Con la pandemia, vi ricordate la spagnola, esatto. Insomma, è inutile ricordarlo, pandemia e guerra mondiale veramente. Da sempre è un connubio per sfoltire un po' di esseri umani che sono su questa terra, magari fare bene all'ambiente e a noi, non lo so.
Grazie Vincent, avevo bisogno di questa spinta, diciamo, di ottimismo questa mattina, affronterò la giornata con ben altro entusiasmo. No, spero, insomma, speriamo che non ci, insomma, la pandemia.
Fatemi dire una battuta, io mi vorrei trasferire ad Arcore, perché sono sicuro che Putin i missiletti suoi su Arcore non li spedisce. Su Arcore tutte le residenze di Berlusconi, quindi anche la Sardegna, Villa Grande, insomma tutte le residenze di Berlusconi, io mi trasferirei in una di quelle residenze lì vicino, in prossimità, perché sicuro che Putin lì non bombarda.
Anche perché lì ci sono diversi regali di Putin, ricordiamo che ha inviato all'allora presidente del Consiglio.
Sì, mi sentirei, quindi, più insomma, sicuro con Berlusconi, peccato, presidente del bombardare. Consiglio. Draghi, che vuoi che gli dia Putin? Non lo so, un paio di miliardi, non so, un prestito, un EFT, che gli dà? Non lo so.
Potrà essere molto convincente, diciamo così. Bene, sui venti di guerra vi facciamo l'ultimo appello noi per questo podcast e per chiedervi di votarlo se vi è piaciuto, e speriamo di sì, se siete arrivati a quest'ultimo minuto evidentemente sì, quindi votateci su Spotify e su Apple Podcast e ricordatevi di lasciare una recensione su Apple Podcast per far conoscere agli altri utenti della piattaforma questo podcast e magari invogliarli a iscrivervi.
No, ecco, vorrei prima che chiudiamo, vorrei lanciare un appello, ecco, fateci diventare fra i primi tre podcast in Italia di politica prima che scoppi la guerra, quindi muoviamoci, ecco.
entro le 24 ore sostanzialmente, dai.
Entro le 24 ore, veloci, veloci. Ciao, okay, buona giornata, oggi domani. Saluto io.
Ciao.